Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, siamo alla numero 144. Ecco del testo: Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, traduzione dal polacco, l'originale polacco, già edito, ecco, in Polonia. Di buon consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, ci parla oggi nella conferenza numero 144, un titolo per ricevere grazie. Ecco, è il titolo di San Massimiliano, titolo che hanno dato, insomma, ai studenti, ecco, i frati che assistevano alla sua conferenza, ecco, a questa conferenza che gli tenne ai professi, ecco, di Niepokalanov. Vorrei ricordare alcune grazie che l'Immacolata vi ha concesso agli inizi del Cavaliere, quante cose spiacevoli ho dovuto sentire. Ecco, certamente le cose di Dio passano per la prova, passano per la prova, passano per la croce, come la risurrezione, il massimo dono che Gesù voleva fare, ecco, a tutti gli uomini. La redenzione dell'umanità è passata attraverso il dolore, lo scandalo, ecco, la morte della croce. A dicembre, quando si cominciò a ricevere frati a Grodno, mi dissero: ecco, abbiamo un latifondo, il convento mantiene tutti, ma quando l'editrice si sosterrà proprie spese, tutti questi frati bisognerà toglierli. Ecco, vedete. Dice il cavaliere, ha, diciamo, un latifondo, no? Ecco, che lo mantiene. Però l'editrice deve fare a meno dei frati, no? Ecco, quindi vedete le tentazioni. Non si sa come poi, perché deve fare a meno, no? Probabilmente perché c'erano tecnici specializzati, pure perché c'erano i lavori del latifondo, ecco. Persone che dovevano lavorarci, quindi non potevano essere più ospitati lì. Comunque dice così San Massimiliano: recentemente ho sentito un'altra profezia. Finché sono tutti giovani se la sbrigano ancora, ma quando diventeranno vecchi chi li manterrà tutti? Ecco, della sfiducia, no? Ecco, se noi ragioniamo alla maniera umana, ma anche la Chiesa, ecco, se avesse ragionato solo in termini umani, adesso il capo è morto, perché hanno ucciso Gesù? Perché era a capo già di un movimento molto consistente. Tanti erano i consensi intorno a Gesù, tanti erano i discepoli, non solo i dodici, ma tanti altri li seguivano, tante donne, no, che servivano con i loro beni, dice San Luca nel suo Vangelo. E quindi questa cosa, questo movimento andava sedato. Se fosse stato una piccola combriccola di persone, no? Un piccolo movimento, ma ce n'erano, già, insomma, c'erano i sicari, ecco, c'erano altri, ecco, insomma, costituivano gruppi di un certo rilievo in Israele, però non erano così, diciamo, in crescita, così numerosi, così entusiasti come quelli di Gesù, no? C'era una fama popolare intorno a Gesù che prendeva anche da altri gruppi, no? Gli Zeloti, per esempio, Simone lo Zelota era uno di questi, no? Ecco, un gruppuscolo un po' armato che voleva la lotta armata, però, e si vedeva che molti di questi confluivano nel movimento di Gesù. E allora, uccidendo Gesù, uccidiamo il movimento. Invece non è successo così, ecco. Perché dice: adesso siete entusiasti, c'è il vostro fondatore, c'è San Massimiliano, c'è Massimiliano, padre Massimiliano Kolbe, insomma, però poi diventate tutti vecchi, e chi vi manterrà? Quando poi cominceranno a morire, bisognerà celebrare messe da morto tutto l'anno. Problematiche umane, ma come facciamo a sapere il futuro? Ecco, come gli nostri economisti oggi o gli studiosi di geopolitica, ecco, la Russia combatte con l'America, l'America risponde alla Russia, quindi viene la guerra nucleare, tutto finisce. C'è la distruzione totale perché c'è la guerra nucleare e la contaminazione che durerà tanti secoli. Sì, queste sono le cose che diciamo noi, ma noi non sappiamo il futuro. Ecco. Alla vigilia della seconda guerra mondiale si sarebbe detto che Hitler sarebbe stato sconfitto, che avrebbero vinto gli angloamericani, o che la Russia, insomma, sarebbe entrata in guerra contro Hitler. Ci sarebbe stata la guerra tra Hitler e Stalin. Si sapevano queste cose? Non si sapevano. La guerra ha avuto sviluppi imprevedibili. E anche degli effetti imprevedibili sull'Europa, sul mondo. Ecco. Non sappiamo il futuro, no? Dobbiamo mettercelo in testa. Ecco, invece noi pensiamo di saperlo e diciamo, beh, allora è inutile. Ecco. Questo fanno gli investitori, no? Pensano di sapere ciò che avverrà e investono su un bene o sull'altro, no? Perché? Perché pensano che tutto ecco, sia nelle loro mani. Ecco, nella loro mente molto molto limitata in effetti, no? Ecco. Le difficoltà c'erano fin dall'inizio, sono senza fine. Se l'Immacolata non mi avesse dato tanta forza e tanta luce, ora non ci sarebbe posto per voi. Ecco, vedete, San Massimiliano spezza ogni indugio. L'Immacolata ce l'ha le forze. L'Immacolata è nel cielo, l'Immacolata vede le cose dall'alto. Vede le cose non come le vediamo noi. Ma come sono in realtà, ecco, come accadranno, come si evolveranno, come si svilupperanno nel tempo. E quindi solo lei può dire, ecco, questa è una cosa giusta, questa no. Ecco, questo avverrà, questo no. Questo si deve fare, questo no. Certo, anche noi dobbiamo metterci nella condizione di servire, nella condizione di fare. Ecco, quello che è giusto, senza poi rientrarci all'Immacolata. Però non possiamo non dedicarci a lei, ecco, e vivere il più possibile attenti a lei, ai suoi moniti, no? Parlare con lei, celebrare il santo sacrificio, unirci nella preghiera con lei, altrimenti quello che facciamo sarà tutto perduto, non sarà opera dell'Immacolata. Io dico che l'ospedaletto è più efficace di tutte le sezioni. Ecco, dice, l'infermeria chi servirà? Lui dice già adesso l'ospedale è causa efficace, causa di salvezza, causa di grazia, più di tutte le attività che facciamo. Perché? Perché lì c'è la gente che soffre, lì c'è la gente che si unisce a Gesù crocifisso. Perché è la sofferenza che ci guadagna la redenzione. È la sofferenza che ci guadagna il regno dei cieli, la sofferenza che ci guadagna l'essere simili a Dio, quindi il successo anche nell'apostolato, nella vita apostolica, nell'attività apostolica, non sono le altre cose, ecco, non sono assolutamente le altre cose. Nella sofferenza l'amor proprio non ruba alcun merito. Che frase stentoria, eh? Che frase, ecco, veramente di un livello profondo. Nella sofferenza la superbia non ruba alcun merito. Ne soffri, nella sofferenza capisci chi sei, capisci che sei poca cosa, che sei una creatura fallibile, debole, soggetta alla morte, soggetta al limite, soggetta all'aggravio delle cose. E quindi, attenzione. Ecco, lì la superbia non entra. Se ti vuoi gloriare della sofferenza, insomma, saresti un insano, no? Non ci si può gloriare della debolezza. San Paolo sì, lo faceva in Cristo. Mi glorio delle mie debolezze, ma perché risuona, risplenda in me la potenza di Cristo, solo per questo mi glorio, no? Mi glorio perché risplenda Cristo dentro di me. Inoltre la preghiera e cuore puro sono una benedizione di Dio e se il frate malato facesse solamente questo sarebbe già qualcosa di così grande che senza alcuna attività si dovrebbe tenerlo in convento. Tenere i malati in convento è una grande grazia, avere un frate malato, un frate che sa offrire le sue sofferenze, un frate quindi che sa pregare, che sa consegnarsi all'amore di Dio, che sa, ecco, capire le grandezze dell'amore di Dio. Ecco, che sa, ecco quello che è giusto davanti a Dio. Quindi dobbiamo, ecco, redimerci e vivere nell'attesa, nella grande attesa del Signore. E perché è solo Lui darà compimento alle nostre opere, alla nostra vita. E se il frate malato quindi fa solamente questo, offrire la sua sofferenza. la preghiera con cuore puro, questo è tutto. In Giappone una volta alla settimana c'è l'adorazione del Santissimo Sacramento per tutta la giornata. Sto pensando di stabilire l'adorazione perpetua. Ecco, più adorazione, più efficace. Ecco, meno adorazione, meno efficace. Se noi facciamo solo efficace, se facciamo solo opere e senza adorazione, la nostra vita è spenta. Manca proprio l'unione con Cristo. Manca le cose vere della vita. Manca quello che ci dà salute, ci dà spirito, ci dà grazia. Per quelli che hanno vera vocazione, un posto si deve sempre trovare. Quelli che non ce l'hanno invece se ne vadano quanto prima. Vabbè, se tu metti l'adorazione e ti criticano, capisci che le persone che hai intorno non sono molto avvezze, ecco, alla vita spirituale, alla vita di grazia. Sono persone che stanno lì, ma effettivamente, ecco, non valgono così tanto, no? Non hanno la vocazione. Se ne vadano quanto prima. Se ne vadano quanto prima. Perché in convento non possono lavorare bene, non possono star bene. Sono di ostacolo a quelli che veramente lavorano per il regno dei cieli. Ecco. Una volta il padre provinciale limitò l'accettazione delle nuove vocazioni ad una certa cifra e quelli che si presentavano oltre tale numero non hanno perseverato. Fu una grazia dell'Immacolata che non mi sia lasciato piegare. Ed ora per voi c'è posto, ve ne sarà anche per altri, vivremo tutti nella provvidenza di Dio. Ecco, si vivrà nella provvidenza. Quindi non dobbiamo preoccuparci del domani, insomma, in fondo questo è il Vangelo, ce lo dice Gesù nel Vangelo. Chi è che si preoccupa del domani? I pagani, quelli che non hanno una prospettiva divina, quelli che pensano solo alle cose del mondo, pensano che Dio li aiuti solo per seminare, per piantare, per irrigare, per la fertilità, per la guerra. Non pensano a una gloria divina, no? Pensano a eventi particolari che però fanno comodo all'uomo. Non che il Signore non pensi alle sue creature, certo ci pensa, ma sempre con una funzione diversa, no? Che è la gloria sua, che è la costruzione del regno dei cieli, che è l'amore di Dio in terra. Se noi abbiamo tutte le cose, ma non abbiamo l'amore, non siamo nulla, no? Non abbiamo la carità né verso Dio né verso il nostro prossimo, non sappiamo amare, non sappiamo diffondere la parola, non sappiamo accogliere i fratelli nell'amore divino, non sappiamo donare. Ecco, quello che abbiamo per amore, certamente non possiamo essere graditi a Dio. Invece se lo facciamo, ecco, la provvidenza poi ci aiuta, ci viene incontro. Ecco. Dio, ne ho saputo sentire tante da tante parti. L'Immacolata mi ha dovuto sostenere veramente molto, se alla fine non ho cambiato parere. Cambiare tempo calano, fondare, ecco, su un cespite di ricchezza sicuro, la milizia dell'Immacolata, le rotative, pagarle, ecco, con una certa convenienza, larghezza, ecco, impiegare i frati razionalmente, ecco. No, queste cose non le penso, Massimiliano. Primo posto la preghiera, l'adorazione. Adorazione. E diurno, costante, giorno e notte, perpetuo. Noi facciamo magari un'oretta a settimana nelle parrocchie e pensiamo di andare bene. L'adorazione deve essere sempre l'adorazione del Signore, in modo tale che, ecco, il Signore abbia il suo tributo di amore, di grazia, di gloria. E anche noi abbiamo le grazie, perché senza questo scambio non c'è niente, non se ne fa nulla, no? Né delle cose di Dio né delle cose umane. La gratitudine è un titolo per ricevere altre grazie. Anche voi ringraziate l'Immacolata e raccontate ai più giovani gli inizi e le difficoltà per spingerli alla riconoscenza. Ecco, fare memoria storica di ciò che ha fatto l'Immacolata, ecco, del nostro cammino di fede, è sempre un aiuto. per vivere intensamente la fede di oggi e chiedere ancora l'Immacolata, abbandonarsi a lei. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 144 di San Massimiliano Colonna sulla gratitudine alla Madonna, all'Immacolata. Ecco. Ringraziamo la provvidenza di Dio, no? Fanno obiezione a San Massimiliano, alcuni frati, oppure alcuni osservatori esterni. Se qui c'è il latifondo, non c'è più posto per i frati, I frati non possono più lavorare alla stampa, ecco, si devono mantenere mantenendo il latifondo, eccetera. Oppure quando sono vecchi, chi li sostituirà? Ecco, quando sono morti, chi dirà per loro le messe? Tutti questi problemi proprio che non esistono perché non ci sono, no? Si affronteranno quando ci saranno, non si può prevedere il futuro. Ecco, San Massimiliano invoca la provvidenza, ecco, invoca la provvidenza di Dio, anche oggi si potrebbe dire. A maggior ragione che al tempo di San Massimiliano, quando ancora famiglie erano stabili, si facevano molti figli. Oggi si dice, ma non ci sono più persone, non nascono più bambini, quindi ci saranno più le vocazioni, la chiesa, i conventi, le parrocchie si chiudono, non c'è più nessuno, né tra i sacerdoti né tra i fedeli. Sì, questi sono ragionamenti umani, è vero. E se 2 più 2 fa 4, è così, dal punto di vista statistico, economico, matematico. Però il Signore è al di sopra della matematica, lui che l'ha creata, lui che è il pensiero stesso, che sa anche la matematica, sì, però sa che esistono condizioni, elementi, agenti che sono al di là della comprensione umana e quindi imprevisti che possono cambiare il mondo. Ecco. Quindi su questo si fonda proprio l'epoca l'anno, sulla provvidenza, cioè su ciò che noi non sappiamo, ma che sappiamo esistere, no? Non sappiamo valutare, non sappiamo definire, perché esce fuori dalle leggi statistiche, dalle leggi economiche, dalle leggi dei movimenti di mercato, dei movimenti politici o geopolitici, però esiste perché è Dio stesso, no? Che è al di là del cielo, della terra, l'Immacolata, mediatrice di grazia. La gratitudine quindi è un titolo per ricevere altre grazie. Pensiamo, dice San Massimiliano quando sente questi discorsi, un po' razionalistici, un po' bassi, un po' materiali, un po' economici, un po', ecco, diciamo così, sensisti, no? Tipici di una filosofia molto moderna, americanista, no? Basata solo sull'economia, sugli scambi commerciali, sul dout des, sul tanto mi dà tanto, investimenti e profitti. Ormai siamo tutti abituati a ragionare in questo modo. Non pensare che c'è un quid, c'è un qualcosa al di là, ecco, di questi elementi di forza, elementi presenti sul campo che non si può calcolare, il punto della provvidenza di Dio. Oltre a queste cose qua che esistono, ma anche attraverso queste cose qua. Come ci fu per il Sinedrio, ecco, Caifa che condannò a morte Gesù, ma non sapeva che con quella condanna avrebbe realizzata la redenzione eterna dell'umanità e avrebbe dato l'inizio alla Chiesa. Caifa pensava tutto il contrario, adesso eliminiamo uno perché non muoia tutto il popolo, invece eliminando quell'uno, il Cristo, il Messia, ha fatto sì che scaturisse la grazia della redenzione, no? E quindi lo Spirito Santo per tutta la Chiesa stessa, la diffusione della Chiesa in tutto il mondo, è stato Caifa, la causa materiale, la causa efficiente, di tutto questo processo è stato lui, era sommo sacerdote, doveva dare inizio proprio a questa nuova opera di salvezza che viene dal cielo, però è stato lui, il Signore si è servito di lui perché era profeta, in quell'anno era sommo sacerdote, quindi diceva e faceva anche cose profetiche, anche se non lo sapeva, non sapeva perché aveva questa investitura da Dio. Il Signore rispetta le sue investiture, anche se gli investiti, quelli che hanno il carisma, non se ne rendono conto, non lo sanno, non capiscono neppure quello che stanno facendo, però lo fanno a servizio del Signore. Sono in peccato, no? E vivono nel peccato. Dio è Dio e quindi non si può eludere la sua grazia, non si può eludere. La sua economia di salvezza deve realizzare il Signore quello che egli ha deciso, che ha stabilito, ha voluto ab eterno. Ieri avete sentito come lavorano i padri gesuiti, dice San Massimiliano. Traiamone le conseguenze, rendiamoci chiaramente conto di quello che dobbiamo fare. Le parole attirano, ma gli esempi trascinano, quindi diamo. I padri gesuiti, no? Che dicevano con il fogliettino l'apostolato della preghiera, vogliono raggiungere tutto il mondo, 3 milioni di copie avevano, no? Nel 1938. Un grande successo. Noi dobbiamo fare di più, perché ci sono tante nazioni che non conoscono Cristo, non conoscono l'Immacolata. Quindi la milizia dell'Immacolata, se loro fanno 3 milioni, dobbiamo fare 6, 7, 8, i padri gesuiti, no? Il padre Andras, che era il confessore di Sant'Agostino Covasca, quindi un sacerdote gesuita veramente emerito, di grande sapienza, saggezza, stimato anche per confessare le suore, non si manda tutti, no? Si manda i sacerdoti più scelti. E aveva lodato San Massimiliano, ecco, che era un'opera dell'Immacolata, aveva benedetto quell'opera, ecco, in modo tale che andasse avanti. E San Massimiliano era contento, ovviamente, però voleva fare sempre di più. Traiamone le conseguenze, rendiamoci chiaramente conto di quello che dobbiamo fare. Le parole attirano, ma gli esempi trascinano. Facciamo attenzione a non perdere neppure un minuto di tempo, neppure con le tentazioni. Quando esse ci attaccano, diciamo al tentatore, parli al muro. Ecco, certamente ci saranno sempre le tentazioni, no? Essere spinti verso cose che non servono a niente, no? Non servono alla causa dell'Immacolata, non servono alla redenzione, non servono all'amore di Dio, e quindi insomma, non dobbiamo però appunto lasciarle penetrare nel nostro spirito. Vabbè, possono passare, si fondono sulla nostra natura corrotta, quindi ci saranno sempre, finché non siamo in paradiso saremo tentati, si sa, perché siamo figli di Adamo, quindi abbiamo una carne corrotta dal peccato, non radicalmente corrotta, perché grazie a Dio possiamo padroneggiare le tentazioni, soprattutto se si vive in grazia di Dio. Ecco, anche persone eminentemente sagge ci sono state, no? Però ecco, guarda caso, si affidavano molto alla meditazione, all'ascolto, ecco, della vera ragione, dello spirito, ecco, anche se non lo conoscevano, ecco, però pensiamo a grandi saggi antichi come Platone, Aristotele, no? Democrito, Pitagora, no? Questi grandi saggi veramente hanno dato un contributo all'umanità proprio nella loro riflessione, cioè stavano veramente tanto tempo a riflettere, a scrivere, no? Ecco, a meditare sulle cose del mondo, metafisica e metatafisica, sull'essenza del mondo, sul principio e fine della vita e della storia, e questo le aiutava molto a prendere delle decisioni concrete conformemente alla ragione umana, conformemente alla natura umana. Quindi facciamo attenzione, dice San Massimiliano, questo ci tiene molto, a non perdere tempo, non perdere un minuto di tempo. Ogni minuto deve essere dell'Immacolata, se non altro nella preghiera, anche se siamo stanchissimi, non riusciamo a fare molto, non ci disperdiamo, insomma, in false ricreazioni, che magari ottondono i sensi, no? La mente, ecco. Non perdiamo tempo così a vedere vani spettacoli, no? Che sono frivoli, leggeri, non nutrono lo spirito, no? Ecco, dilettiamoci in cose sante, ecco, per esempio, insomma, la vita dei santi, qualche facezia spirituale dei santi, i proverbi, questo aiuta molto lo spirito, ecco, a non perdere, se non distrarsi dall'ideale dell'Immacolata. Fidiamoci all'Immacolata, diavolo proverà a farci perdere tanto tempo con le tentazioni d'orgoglio. Ma io sono stato offeso, io non ho avuto la giusta ricompensa per quello che ho fatto, io sono stato maltrattato. Santa Teresina di Gesù Bambino, ricordo, no? Quando c'erano questi sollevamenti dell'anima, no? Davanti a qualche ingiustizia che è inevitabile, no? Nei conventi, insomma, nelle vite comuni, nella vita comune che dobbiamo fare. E dice, ma l'anima non deve andare dietro a diritti immaginari, no? Diritti immaginari. Non abbiamo diritti davanti a Dio, non ce li abbiamo. Ecco, abbiamo, ecco, quello che il Signore ci ha lasciato, e cioè la sua croce. Questo lo dobbiamo portare con serietà, con serenità e con volontà piena. Affidiamoci all'Immacolata. E il diavolo proverà a farci perdere tanto tempo con le tentazioni d'orgoglio. Queste non devono scoraggiarci o ridurre lo slancio del lavoro. Anzi, proprio allora serviamo ancora meglio all'Immacolata. E lavoriamo con maggior zelo, anche con la tentazione addosso. Se noi perseveriamo, io ho questa tentazione, però io lavoro lo stesso. Io faccio quello che è giusto, che è scritto nella regola, quello che mi ha detto il superiore, quello che è il mio ufficio, faccio. Veramente così vinciamo l'Immacolata. Sembra che la tentazione sbatta contro il muro. Se il diavolo si convincerà che le sue tentazioni contribuiscono solo ad aumentare ancora di più il lavoro e l'amore all'Immacolata, ci lascerà in pace. Ecco, vedete, stiamo studiando. Trarre forza dalla propria debolezza. Questo era il motto di San Paolo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Ecco, la lettera ai Corinzi, di San Paolo, la seconda lettera ai Corinzi. Qui si parla di questo pungolo nella carne. Ecco, un inviato di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi. Ecco, allora, pure quello fa la volontà di Dio, perché mi mette nella tentazione. Però, ecco, questa tentazione mi farà servire l'Immacolata con ancora più zero. Quindi farà il servizio dell'Immacolata anche il diavolo, ecco, anche se non lo sa e non lo vorrebbe, si mette al servizio dell'Immacolata, perché fa fare le cose con ancora più merito ai santi. Se uno è santo, se uno è veramente unito a Dio, non vuole rinunciarci in nessun modo, per nessun motivo, ecco, non baderà alla tentazione, non baderà alle provocazioni del maligno. Vorrà essere fedele sempre, anche, ecco, a costo di soffrire molto, anche a costo di, ecco, perdere la propria vita. Non gli interessa, purché sia fedele all'ideale, sia fedele all'Immacolata, sia fedele a Cristo, sia fedele alla fede che ha abbracciato, che ha ricevuto, che ha, ecco, sperimentato come vera nella sua carne, nella sua mente, nella sua vita, ecco, e possa felicemente giungere alla gloria dei cieli. Ecco, io, ecco, veramente studiando le vite dei santi, che si vedono santi, con questa particolare attenzione proprio, ecco, alla delicatezza d'animo. Non vogliono in nessun modo, ecco, rinunciare a Cristo, no? Ecco, pensiamo a intere regioni, 40 martiri di Abitene, no? Che morirono perché non volevano rinunciare al giorno del Signore. Non possiamo vivere senza il giorno del Signore. Il comandante li obbligò a morire tutti nel lago gelato perché? Perché si erano rifiutati, ecco, di rinunciare alla Santa Eucaristia Domenicale. E così la legione germanica, ecco, che fu sterminata tutta, no? Di cui capo era San Maurizio, martire. Ecco. Eppure loro si rifiutarono di sterminare i cristiani presenti in quelle regioni, ecco, dove erano stati mandati. E quindi furono sterminati anche loro. Non hanno timore della morte, hanno timore solo del giudizio, del santo giudizio di Dio. Recentemente c'è stato un vescovo che dice che non c'è il giudizio, tutti saranno promossi alla fine. Ecco. Qualcuno sarà rimandato, ma poi sarà promosso. Eh sì, facciamo come gli esami di Stato, facciamo come gli esami di terza media. Qualcuno è rimandato, poi è promosso a settembre. Beh, insomma, siamo veramente nella barzelletta, ecco, nell'ironia della vita. Serviamo meglio l'Immacolata con maggior zelo nelle tentazioni. Certo, se cadiamo alle tentazioni, quella è la rovina nostra. Possiamo sempre riprenderci, però, ecco, intanto siamo caduti, abbiamo diminuito la nostra volontà di seguire l'Immacolata, anzi, l'abbiamo tradita. Ecco, il rimorso sarà grande. Se c'è grande rimorso, magari, o se c'è grande conversione, però se non c'è rimorso, c'è solo il rimorso eterno. Se il diavolo si convincerà che le sue tentazioni contribuiscono solo ad aumentare ancora più il lavoro e l'amore all'Immacolata, ci lascerà in pace. Cerchiamo allora di mantenere serenità. Talvolta vengono desideri che procurano piacere. Ebbene, ci sono, magari nella solitudine, nell'abbandono, nella sofferenza. Allora uno cerca una consolazione, un'occulta compensazione, dicono i moralisti, ecco, una compensazione a cui magari non è proprio evidente, però c'è, ecco, bisogna respingerli subito e cercare di voler compiere solo la volontà dell'Immacolata dalla mattina alla sera, ma serenamente, senza errori, metodicamente e secondo un certo piano, no? In maniera isterica, no? Ecco. Bisogna essere anche furbi, no? Con il demonio, quindi non lasciarsi trascinare nelle spire dell'ira. Ci fermiamo qui, cari fratelli, e riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e terminiamo la nostra trattazione sulla conferenza 144esima di San Massimiliano, la gratitudine che dobbiamo avere verso l'Immacolata, considerando appunto le grazie speciali che ci sono già state date e che riflettono l'essenza della nostra vita spirituale, di fede, ecco. Per cui ci danno motivazione anche per andare più avanti, per superare le difficoltà, per superare l'ostacolo, per superare, ecco, il dramma, ecco, della tentazione, del nocumento, della sconfitta che possiamo avere, ecco, nelle cose di Dio, nelle cose dell'Immacolata. L'Immacolata non ci abbandonerà mai, non ci tradirà mai. Quindi talvolta vengono questi desideri. Ecco, che sembrano ostacolare il lavoro, piaceri umani, mondani, poi sono irrealizzabili, ma sono religioso, ormai ha fatto il voto, il Signore non gli darà mai la grazia di fare altre cose, no? Perché ormai si è donato all'Immacolata, la sua strada è segnata verso quel tipo di bene, non verso l'altro bene, no? Per fare i matrimoni, magari a 50, 60, 70 anni, assurdo questo, no? Ecco, veramente sono solo pazzie del demonio, no? Bisogna respingerli subito e cercare di voler compiere solo la volontà dell'Immacolata, dalla mattina alla sera, serenamente, senza errori, metodicamente, secondo un certo piano. Questo è più prudente e in base alle proprie possibilità, più pratico. Ecco, la tranquillità esterna aiuta la pace interiore. Ecco, certamente dobbiamo anche creare un campo magnetico, ecco. Quelle fasce di Van Allen che impediscono, ecco, alla Terra, ecco, la caduta dei gravi, no? Ecco, impediscono, grazie al campo elettromagnetico, di far entrare cose esterne, no? Ecco, sulla superficie terrestre, ma anche di uscire dalla superficie terrestre. Ecco, si discute molto su come gli astronauti abbiano potuto superare questo campo, ecco, di grande radioattività, ecco. Intorno alla Terra, proprio come una custodia della Terra, no? Sia in entrata che in uscita, no? Ecco. Difficilmente gli astronauti possono averla superata, quindi si mette in discussione anche per questo, ecco, il fatto che l'uomo abbia fatto missioni lunari. Bisogna respingerle subito, cercare di voler compiere solo la volontà dell'Immacolata, dalla mattina alla sera, serenamente, metodicamente, con un piano. Quindi conservate, c'è un ostacolo, beh, ci penso, ragiono, rifletto, non mi adiro subito, non prendo decisioni avventate, voglio farle con calma. Questo è più prudente in base alle proprie possibilità, più pratico. La tranquillità esterna aiuta la pace interiore, ecco, la tranquillità sana, no? Se viene qualcosa di male, no? Se io ragiono, posso prendere decisioni più giuste. Se io non ragiono, sono istintivo, faccio le cose come mi vengono, certamente. Ho più possibilità di sbagliare. Una devozione mediocre non è segno di pace spirituale, che è condizione necessaria al nostro rapporto con l'Immacolata. Se io faccio poco per l'Immacolata, se io non mi alzo la mattina, non prego l'Immacolata, non mi consacro a lei nella fede, no? Nell'amore, certamente non ho poi questi doni dell'Immacolata. Se ci penso così, superficialmente, se non mi impegno con la preghiera quotidiana, dobbiamo essere nelle sue mani come il pennello nelle mani del pittore. Ecco, veramente abbandonarci completamente, ma concretamente, sempre, no? In ogni occasione, in ogni stare. Abbiamo capito che l'Immacolata è lo strumento di Dio, è lo strumento di Gesù, è lo strumento dello Spirito, la sposa dello Spirito. Che cosa c'è di più prezioso dell'Immacolata? Nulla, no? Dobbiamo essere nelle sue mani come il pennello nelle mani del pittore. E dobbiamo aver cura che esso non cada dalle mani dell'artista. Ecco, e io sono il pennello, no? Ecco. E allora non cadiamo, restiamo attaccati alle sue mani. Dobbiamo darci solo in prestito all'attività e al lavoro, mai completamente. Ecco, vedete, il lavoro è importante, sì, però la cosa più importante è l'Immacolata. L'importante è la preghiera, l'adorazione, lo stare con il Signore. Il lavoro sì, è vero, è importantissimo, però non deve sottrarci a questo modo principale che è l'Immacolata. Non possiamo sottrarci adesso. aver cura che esso non cada dalle mani dell'artista. Dobbiamo darci solo in prestito dall'attività al lavoro, mai completamente. Fare attenzione a non straripare all'esterno. Il rapporto con l'Immacolata sia vivo. Ci smarriamo, ritorniamo a lei. Bisogna pregarla che ci dia la grazia di comprendere e compiere la sua volontà. Se lei vuole che prendiamo delle decisioni in qualità superiori, in qualità di superiore, decidiamo liberamente. Ecco, quindi ci possono essere tante occasioni, ecco, che l'Immacolata crea, sia da superiore che da sud, meglio da sud, no? Si sbaglia di meno da superiore, siccome si è soli, alle volte si può sbagliare, facilmente si può sbagliare. Ma se siamo dell'Immacolata, ecco, allora certamente non sbaglieremo mai. Sarà lei a guidarci, fare una piccola preghiera, ecco, certi santi frati lo facevano, ecco, una preghiera prima di iniziare il lavoro, prima di dedicarsi allo studio, prima di dedicarsi alla musica, prima di dedicarsi alla liturgia, alle discipline teologiche, alla morale, al discernimento spirituale. Certo, cioè, bisogna farle queste cose. Altrimenti veramente rischiamo di essere in un buio ancora più grande di quello in cui il Signore ci mette le volte con la tentazione, no? Ecco, invece con l'Immacolata possiamo sempre uscirne. E quindi possiamo cadere, ma ritornare a lei, pregarla che ci dia la grazia di comprendere e compiere la sua volontà. Quindi, prima, questo è il nostro lavoro. L'Opus Dei, in fondo, è quello che dicevano i monaci, i quali dalle 3:30 di notte si alzavano, ecco, e si andavano a pregare, alle 4 di notte, già tutti in chiesa, per l'ufficio, per la meditazione, per la lode del Signore, poi la messa, ecco, e poi, ecco, il ringraziamento e l'attività giornaliera. Questa è la vita del monaco, no? È solo così la vita del monaco, non è un'altra. È l'Opus Dei, soprattutto. La rinuncia a tutto per compiere l'Opus Dei. Cerchiamo di utilizzare il tempo per compiere la sua volontà. E dimostriamo molta gratitudine all'Immacolata, attraverso di lei, al cuore dolcissimo di Gesù, per tutte le grazie. Quindi, sfruttiamo bene il tempo, no? Ecco, il tempo ben sfruttato è quello dato all'Immacolato. Il tempo ben sfruttato è quello offerto per l'Immacolato. Il tempo che si acquista, che acquista grazie per noi, è quello dell'Immacolato. Ecco, insomma, Signora aveva questa ossessione, voleva inculcarla a tutti, ed era una cosa così dolce che attirava. Si vedevano persone trasformate. Persone ormai, ecco, veramente ormai trasfigurate nell'Immacolato, ecco, per la loro attività. La loro attività è la preghiera, la loro attività è la contemplazione, la loro attività è l'ascolto della parola di Dio, la loro attività è il rosario, la loro attività è l'adorazione, la loro attività è confrontarsi, ecco, con i moniti dell'Immacolato, ecco, i santi che hanno vissuto l'Immacolato, come San Bernardo, San Luigi Maria Grignon de Montfort, ecco, ultimo San Massimiliano. Veramente le persone pendevano dalle labbra di San Massimiliano perché lo vedevano innamorato, folle dell'Immacolato. E quindi, ecco, veramente era una fonte, ecco, una fonte di ispirazione. Per questo anche San Massimiliano ci teneva a fare spesso queste conferenze, di cui una buona parte sono riportate in questi scritti, certo non tutte, no? Spesso i frati erano così attenti che prendevano nota, prendevano appunti anche solo alle conferenze fatte verbalmente da San Massimiliano. Poi ci sono le lettere, bellissime lettere di San Massimiliano. Ecco. Non ha scritto trattati, ha scritto più che altro articoli per il Cavaliere, perché, ecco, gli sembrava il modus comunicandi, la forma di comunicazione più essenziale per far conoscere Dio, per far conoscere l'Immacolata, per diffondere il regno di Dio nel mondo, che lui faceva coincidere perfettamente con la città dell'Immacolata, lì in epoca. No, il regno di Dio per lui era quello, no? La città dove si onora l'Immacolata, quindi si adora Dio, ecco, per mezzo dell'Immacolata. Il regno di Dio era quello, per lui infatti pensa a una diffusione capillare nell'epoca Lanoff in tutto il mondo, soprattutto nei paesi di più bassa presenza cristiana. Ecco, il Giappone non è stato scelto a caso da San Massimiliano, cioè, da tutti i paesi in cui poteva andare, sceglie il paese che per tradizione, per cultura e per religione è più ostile ai cristiani. No, dove i cristiani sono stati ammazzati quando ci sono andati, no? Oppure è stato impedito loro l'accesso per secoli, e ecco, il cristianesimo in Giappone è sopravvissuto solo per la fede dei lasci, che hanno continuato a battezzare, a pregare, ecco, a diffondere la fede nei loro figli senza la presenza di sacerdoti, senza la presenza di vescovi, senza la presenza di missionari. E proprio in quel paese così lontano, così sperduto, pensiamo agli anni 30, no? Ecco, nel secolo scorso, ma non è che sì, c'erano già i mezzi di comunicazione, però non si viaggiava in aereo, intanto si viaggiava solo in nave, gli aerei erano riservati alla guerra, come al solito, prima arrivano le battaglie, no? A diffondere la tecnologia. Ecco, poi piano piano anche il bene si diffonde su quelle scoperte che ha fatto il male, pure la bomba atomica, la prima. Le prime cose che hanno fatto con l'energia atomica è la bomba atomica, no? Non è che hanno pensato ad altro, no, mica. Si deve pensare a fare energia per le case, ecco, il lavoro dei campi, per costruire strade. No, guerra, la guerra è il primato assoluto, no? Nella concezione mondana, ecco, della vita. Ecco, sì, ancora, noi pensiamo di essere molto diversi dagli antichi romani, o dai persiani, o dai sumeri, o dagli assiri, tutti avevano la guerra, no? Ecco, come strumento di potere, come strumento economico principale, no? Di approvvigionamento delle risorse. La guerra. E noi uguale, ugualmente, siamo ancora allo stesso livello. Abbiamo una guerra più tecnologica, sì. Abbiamo una guerra più, diciamo, soft, ecco, fatta con tecnologie più avanzate. Però è sempre la stessa idea, che domina l'uomo, no? Non è la pace, è la guerra. Anche oggi si vede, no? Si vuole a tutti i costi fare la guerra alla Russia perché è un ostacolo alle democrazie liberali. Non si pensa ad altro, a bombardare, ecco, questo territorio, per nessuno mai è riuscito a espugnare la sua grandezza, per la sua potenza. Neppure Gengis Khan c'era riuscito. Nel Medioevo, con la sua orda d'oro, anzi è morto proprio in Russia, poveraccio, lui che aveva voluto conquistare il più grande paese del mondo, è rimasto conquistato pure lui. Ecco, secondo me, ecco, il Signore usa questo paese per banco di prova, per, insomma, vedere fino a che punto arrivi la superbia umana, no? Napoleone, Hitler, ecco, anche i polacchi, i cosacchi, ecco, che vollero invadere la Russia, sono stati tutti rimandati al mittente, no? Non sono mai riusciti a dominare. Ecco, è uno strumento per l'umiliazione dei popoli, no? Ecco, i popoli più superbi, dei popoli più lontani da Dio, per convertirli. Ecco, se si converte la Russia, poi, ecco. Infatti San Massimiliano ci aveva pensato, alla grande conversione della Russia, pur non ancora aderendo pienamente alla dottrina di Fatima, forse la conosceva, ecco, senz'altro come innamorato della Madonna e dell'Immacolata, conosceva le rivelazioni di Andrea Pastorelli, già negli anni 30 si conoscevano, ecco. Però voleva rispettare, vedete, come obbediente, ecco, la volontà dei papi, i quali ancora non si erano pronunciati sull'evento. Ecco, il primo papa che si pronunciò fu appunto Pio XII nel 1942, con il famoso radiomessaggio in cui consacrò tutta la Russia e tutto il mondo al cuore immacolato di Maria. Però prima non c'era stato nessun intervento pontificio, no? E quindi San Massimiliano rispetta, anche se crede, ecco, pensa di arrivare in Russia, anche lui nel comunismo, infatti parla spesso del comunismo, come ostacolo alla diciamo, nascita del regno dell'Immacolato, però ecco, si ferma, davanti alla volontà della Chiesa. Oggi è il momento forse di questa consacrazione, di questo trionfo, ecco, nel massimo del dolore, il massimo della gloria. Ave Maria, cari fratelli, ti dà di buon consiglio e buona domenica a tutti.